Martedì 9 dicembre, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. È un po' come se avessimo quasi paura di dirlo, ma da questa parte dell'Occidente, qui in Europa, si fa fatica a valutare il precipizio sul quale ci stiamo muovendo. Lo scontro verbale con gli Stati Uniti, trasformato in uno scontro ibrido, ieri il presidente del Consiglio europeo Costa addirittura ha chiesto agli Stati Uniti di rispettare la sovranità dell'Unione, e poi per ultimo lo scontro tra Stati Uniti ed Europa trasformato in una minaccia oramai più che concreta, non di aggressione militare, non si tratta di questo, ma di ridefinizione delle relazioni militari tra gli Stati Uniti e l'Europa attraverso la NATO. Vi ricordate il passaggio in cui nel documento sulla sicurezza nazionale americana Trump scrive: prendete pure voi il controllo dal 2027 della NATO. Il livello della scossa che è stato dato dagli Stati Uniti alle relazioni con l'Europa, prima nei mesi scorsi, a febbraio scorso, il vicepresidente J.D. Vance alla conferenza di Monaco sulla sicurezza, e ora con questo documento scritto dalla Casa Bianca sulla sicurezza nazionale americana, dicevo, il livello della scossa è un livello potente, e a fronte di tutto questo la prima reazione dell'Europa è stata il silenzio. Ieri si sono riuniti a Londra tre leader dell'Europa, non dell'Unione Europea, Macron, Merz, Starmer, insieme al presidente ucraino Zelensky. Nessuna dichiarazione al termine, quantomeno dei tre, sul documento americano. Silenzio. E da Bruxelles li aveva anticipati quasi in maniera obbligata solo il presidente del Consiglio europeo, che è un'istituzione, alta istituzione dell'Unione europea, il presidente Antonio Costa, esponente appunto dell'Unione, con una dichiarazione dura, ma pur sempre del solo presidente del Consiglio europeo. Cosa aveva detto Costa? Gli Stati Uniti non possono sostituirsi ai cittadini europei nel decidere quali siano i partiti buoni da quelli cattivi, una prima risposta a Trump, e poi aggiungeva: ciò che non possiamo accettare è questa minaccia di interferenza nella vita politica dell'Europa. Così appunto Antonio Costa rispondeva a Trump. Ma i leader, i capi dell'Europa, fossero anche i volenterosi, il cancelliere tedesco Merz, oppure il primo ministro britannico Starmer, oppure ancora il presidente della Repubblica francese, in silenzio. Saluto la mia prima ospite di questa mattina, che è la professoressa Simona Colarizzi. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno, buongiorno. Scusate le campane, ma adesso smettono.
Sono un segno di pace, vanno bene. Almeno che ci consentano di sentirci, però. Grazie innanzitutto per la sua presenza qui in onda stamattina. La cosa che volevo chiederle è questa, richiamando un pezzo del documento appunto sulla sicurezza nazionale dell'amministrazione americana, in cui si diceva all'Europa: siete in un declino spaventoso dal punto di vista economico, e anche conseguentemente a questo è a rischio la vostra civiltà, in ballo, in gioco c'è la cancellazione della vostra civiltà. Questo è un documento che denuncia l'Unione Europea sotto diversi profili, le politiche migratorie, la censura della libertà di espressione, così dice la Casa Bianca, e la soppressione dell'opposizione politica, e poi i tassi di natalità in caduta libera e la perdita delle identità nazionali. Un insieme di considerazioni molto affilate nei confronti dell'Europa, e l'Europa resta in silenzio. Professoressa Colarizzi, cominciamo da qui. Si è fatta un'idea del perché non parlano?
Sì, ovviamente me sono fatta un'idea, come credo che tutti oggi che si interrogano su questo silenzio abbiano poi un'opinione. La mia opinione è che il silenzio significa che, e potrebbe significare, io mi auguro che significhi, una lenta ma improvvisa, follemente improvvisa presa di coscienza che l'Europa non è ancora uno Stato. E infatti nessuno della cerchia di Trump o di Putin parla mai di Unione Europea, ma parlano sempre di Europa. Il silenzio significa che prendono coscienza, perché questo è il vero problema, nel senso che non è ancora detto che l'Unione Europea si dissolva. Ha fatto degli errori, sicuramente ha fatto degli errori, ma è il ritardo in cui l'Unione Europea adesso, solo adesso, dopo 40 anni, prende consapevolezza di essere uno Stato mutilato. Eppure, se andiamo indietro nel tempo, nel 1955 l'esercito europeo era una priorità, e non perché l'Europa deve essere bellicista, ma perché comunque un'entità che pensa di essere sovrana in economia deve essere sovrana ovunque.
Secondo lei, professoressa Colarizzi, come si fa a costruire allora un'Europa, immagino lei sottintendesse un'Europa federale, quando ad esempio i leader politici devono tenere insieme il cancelliere tedesco Merz con il presidente francese Macron e insieme alla presidente del Consiglio italiana Meloni? Come si può fare un passo in quella direzione con questi leader politici?
Ma i passi sono stati fatti, e anche questo di dire ma adesso è impossibile. Guardi, io voglio fare un altro paragone storico che mi è molto caro. Nel 1945 solo l'ipotesi, si figuri poi quella di Ventotene nel 1941, solo l'ipotesi che fosse possibile costruire un'Europa unita nella pace tra Germania, Francia, Gran Bretagna, Italia e tutti gli altri paesi che invece decidono di collaborare, certo è una collaborazione economica, ma allora solo a pensarlo, dopo che l'Europa si era praticamente suicidata e la civiltà europea, di cui adesso Trump parla con una certa arroganza, si era dissolta. Eppure, nonostante l'impossibile, quello che sembrava impossibile, è stato possibile. Sì, dicono è solo un'integrazione economica, ma non è vero. Questo non è assolutamente vero, perché nessuno legge con attenzione i protocolli di Roma del 57, perché certo che c'è il libero mercato, ma c'è un altro corollario al libero mercato, cioè la libera circolazione degli europei nell'area della CE. Sa quello che cosa significa? Significa che a questo punto si deve cominciare a parlare di diritti, si deve cominciare a creare delle istituzioni a tutela di un edificio democratico.
E quando si parla di libera circolazione delle persone, professoressa Colarizzi, non può non venire in mente anche questioni che hanno a che fare proprio con la cronaca di queste ore, la libera circolazione anche dei cittadini migranti, che da questo punto di vista è stata ostacolata. Lei prima parlava di Ventotene, allora sono andato a recuperare un appunto che era dentro le foglie e le cartelle, diciamo, che costruiscono la trasmissione di questa mattina, una dichiarazione di Altiero Spinelli, o meglio un passaggio del manifesto di Ventotene, in cui Spinelli diceva e ci ricordava che soltanto un'Europa federale avrebbe potuto prevenire nuove possibili catastrofi. A questa forza l'Europa federale fa prevenzione sulle catastrofi?
Ma sicuramente ha un compito di difendere se stessa dalle altre catastrofi del mondo, perché questo è un compito impossibile, cioè è un compito mondiale, e l'Europa comunque sia, adesso che sia un grande Stato fornito di un esercito e di una politica estera, cioè della dignità e della sovranità di uno Stato, tanto più se non lo è. Ma non è che l'Europa può pensare di impedire le catastrofi mondiali. di impedire le guerre che si accendono ovunque. E l'importante è che esca dalla cecità che ha avuto dal 1989 in poi, perché le guerre erano comparse dal 92 e le guerre c'erano sempre state. È stata un'illusione quella degli europei di essere protetti dalla guerra cosiddetta fredda, ma la guerra nel resto del mondo è stata caldissima. I focolai di guerra erano ovunque. Allora, se questo, diciamo, riassunto, se vuole, storico, non viene fatto dai media, noi non ne usciamo da questo. Possiamo anche capire, sa, le perplessità dei leader europei, perché sono tre in realtà, più altri, più gli stati baltici e forse il nord dell'Europa, a pensare che ci si deve difendere. Ma gli altri, come anche il governo italiano, che mi pare però l'ultimo della fila, stanno pensando anche alla loro situazione. Come si fa? Si ricostruisce da capo l'Europa? Punto interrogativo.
Lei è d'accordo in questa valutazione che è stata fatta ieri in un'intervista su Repubblica dall'ex leader dei Verdi europei, Daniel Cohn-Bendit, che lei sicuramente conosce, professoressa Colarizzi, che ieri in un passaggio di questa sua intervista a Repubblica dice: il presidente degli Stati Uniti è un matto e la politica della Casa Bianca, questa è la parte più interessante, quella che arriva, professoressa Colarizzi, la politica della Casa Bianca punta a trasformare il vecchio continente in un protettorato senza libertà. Qui Cohn-Bendit legge delle intenzioni molto forti da parte dell'amministrazione americana. Arriviamo a quello, professoressa Colarizzi?
Senta, Cohn-Bendit descrive un po' una realtà, che diciamo Trump sia uno squilibrato, anche senile ormai, nessuno lo nega, ma dietro Trump c'è Vance, c'è una serie di interpreti della politica di c'è Kushner, c'è tutta la parte degli affari, ma c'è anche la parte ideologica, e Vance ne è un'espressione. Quindi attenzione poi a dire quello è pazzo, ma una volta che va in pensione o viene allontanato dal potere tutto finisce. Non è così. Assolutamente non è così, al di là che alcune critiche degli Stati Uniti noi le dobbiamo raccogliere tutte, non è che non dobbiamo raccoglierle. Ovviamente noi ci preoccupiamo della nostra difesa e della nostra autonomia e dell'indipendenza dei nostri popoli, però a questo punto sugli Stati Uniti non possiamo contare. È vero che gli interessi degli Stati Uniti sono altrove. Lo sono dalla Seconda Guerra Mondiale, nessuno ha cercato di vederli.
E soprattutto non sappiamo, professoressa...
Entrano in guerra per via dell'Oriente, non entrano in guerra per l'Europa. Entrano in guerra nel dicembre 1941. E chissà per quale ragione? È l'aggressione del Pacifico, no? Hanno visto tutto quello che poteva succedere in Europa.
Professoressa Colarizzi, io la ringrazio per essere stata qui con me stamattina. So che ci deve lasciare per un altro impegno. La ringrazio per i suoi ragionamenti, le sue riflessioni, e le auguro una buona giornata.
Anche a lei, e grazie di avermi invitato. Buongiorno.
A presto. Simona Colarizzi, storica, professoressa emerita di storia contemporanea alla Università La Sapienza di Roma. Buongiorno e benvenuto a Piero Graglia.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Il professor Piero Graglia è storico, insegna all'Università Statale di Milano. Allora, c'è una prima cosa che voglio vedere subito con lei, che in queste ultime ore, ieri, con un suo articolo sull'Huffington Post, ha collezionato una serie di circostanze, fatti storici che portano a dire: attenzione, questo attacco, questa aggressione verbale contenuta in quel documento da parte dell'amministrazione Trump nei confronti dell'Europa non è una prima nel suo genere. La storia degli Stati Uniti, dice lei, ha già visto altre occasioni, ce ne riassume giusto due, un paio, quelle che ritiene le più importanti, e poi io voglio chiedere altre cose ancora.
Certo, la più importante è sicuramente la rottura nel 71, quando Nixon sospese la convertibilità del dollaro in oro, mandando a scatafascio tutto il sistema monetario internazionale. E in pratica ribaltò le decisioni prese nel 44 da tutti i vincitori, dalle potenze alleate, per un controllo dell'economia dopo la sconfitta della Germania, incentrando tutto sul dollaro. Ecco, Nixon provocò la svalutazione del dollaro e di fatto creò enormi problemi alle monete europee che erano vincolate al dollaro. Da lì comincia il percorso lungo per l'unione monetaria europea che poi ha trovato conclusione con l'euro, insomma. Quindi già in quel momento Nixon disse: attenzione, voi europei non siete il centro, diciamo, di un nuovo attore globale nel mondo, dovete stare alle nostre dipendenze, o vi adattate oppure sono guai. Quindi era molto aggressivo. La seconda è sicuramente quando George W. Bush, cioè il figlio di George Bush, il presidente della prima guerra nel Golfo, decise sostanzialmente dopo l'11 settembre del 2001 un'azione contro l'Afghanistan, contro l'Iraq, contro l'asse del male, e chiese agli europei di partecipare a questa iniziativa militare, e ricevette praticamente alcuni dinieghi abbastanza dolorosi, per esempio da parte della Francia. In quel caso si vide benissimo che gli interessi bellicisti della presidenza statunitense non erano gli interessi di una parte degli europei, che poi seguirono comunque affiancarono gli Stati Uniti nella guerra al terrore, però con molte significative dissociazioni, insomma. Quindi provò a essere aggressivo Bush, e non ebbe la risposta che sperava, peraltro citando e invitando gli europei a intervenire sulla base dell'articolo 5, e gli europei dissero: beh, l'articolo 5 non prevede l'obbligatorietà dell'azione militare, prevede soltanto la solidarietà, e quindi noi la solidarietà te la diamo, ma in guerra con te non ci andiamo.
Professor Piero Graglia, chiedo anche a lei, come ho fatto con Simona Colarizzi, che spiegazione si dà di queste esitazioni dei vertici dei leader europei a rispondere al documento sulla sicurezza strategica nazionale americana, in quelle pagine che sono una manciata rispetto al totale, una trentina, in cui si parla nello specifico dell'Europa. Europa, voi siete ormai in un declino economico irrecuperabile, a rischio c'è la cancellazione della vostra civiltà, e ci sono degli addebiti che poi in parte abbiamo anche elencato prima. Perché gli europei, i leader europei, i capi di governo non rispondono? Finora sono rimasti in silenzio. Che spiegazione si dà?
Ma io, un po' diversamente da quello che diceva l'amica Simona Colarizzi, io credo che stiano valutando come rispondere. Poi c'è un problema fondamentale, che Trump parla, produce con il suo staff, con i suoi collaboratori, un documento che peraltro ribalta altri documenti di dottrina strategica statunitense, per esempio quelli dell'amministrazione Biden, e magari verranno ribaltati successivamente da altri presidenti, ma è uno che parla, cioè è una entità singola. Noi siamo 27 entità. Quindi per decidere come rispondere è un po' di tempo purtroppo ci vuole, dico purtroppo
Quindi
perché
per
sarebbe
lei
molto
prevale
bello.
una ragione, diciamo così, tecnico-logistica, in questo silenzio.
Esatto,
Ma voglio venire a
esatto.
un'altra questione adesso, perché riprendendo sempre il tema dell'Europa e leggendolo attraverso alcuni rilievi che, chiamiamoli rilievi, è un eufemismo, ma comunque alcune critiche che l'amministrazione americana, solleva nei confronti dell'Europa, è quella più ricorrente, non solo in questa occasione, ma anche in tutte le altre
Immigrazione.
occasioni precedenti, è quella che riguarda la difesa. La politica statunitense, dice il documento, dovrebbe consentire all'Europa di assumersi, non la politica statunitense, il documento dovrebbe consentire, chiede all'Europa che si assuma la responsabilità primaria della propria difesa. Quindi c'è una Europa in debito, secondo il ragionamento dell'amministrazione Trump, in debito nei confronti delle amministrazioni americane sul tema della difesa. Ma allora le chiedo, e mi sono chiesto in questi giorni, ma gli europei non hanno profumatamente pagato ciò che appare invece una regalia, cioè la difesa militare del suolo europeo? Gli europei non hanno già profumatamente pagato i costi di quella difesa nel corso di 40 anni di guerra fredda, di sovranità limitata in paesi come ad esempio l'Italia, no? Le storie, diciamo così,
Certo,
dei
certo.
paesi di frontiera, e noi siamo stati un paese di frontiera insieme alla Germania occidentale. Queste storie non sarebbero già una risposta a quelle questioni poste dall'amministrazione Trump. Pagatevi voi la vostra difesa perché non l'avete mai fatto in passato. L'Europa l'ha fatto e come? Cosa ne pensa?
Ma secondo, anche secondo me l'hanno fatto, anche se il discorso che fa l'amministrazione Trump non è nuovo, lo diceva già Kennedy, lavorate di più per la difesa. Il problema è che in tutti questi anni gli europei hanno
E
accettato un
allora mi verrebbe da
ombrello.
dire, mi scusi se la interrompo, consentite che in un paese si possa formare un governo sulla base della volontà popolare e non sulla base dei diktat di un ministro degli esteri come Henry Kissinger. Mi sto riferendo alla vicenda
Ah,
Moro-Berlinguer di
assolutamente,
50 anni
certo.
fa ormai.
Ma certo, poi ci sono state interferenze, intromissioni. È chiaro che siamo stati per tanto tempo un paese e un continente a sovranità limitata. Ciò che irrita in quello che dice oggi l'amministrazione statunitense è che sembra che gli europei siano stati immobili e per loro volontà. Molto spesso questo immobilismo era indotto dagli Stati Uniti, che ti dicevano: se vuoi armarti, devi armarti con le nostre risorse e devi comprare armi da noi. E gli europei, da questo punto di vista, sono cresciuti sulla base delle collaborazioni tra aziende, industrie e sul piano militare, ma sempre con una fortissima dipendenza politica dagli Stati Uniti. Quindi oggi, quando Trump dice: ah, vi dovete armare di più, non fa altro che denunciare quella che è stata la politica degli Stati Uniti per tutti gli anni della guerra fredda, di tenere l'Europa e gli europei un po' con il guinzaglio corto, perché altrimenti già nel 1954 gli europei avevano provato a fare un esercito europeo autonomo e in quel caso la Francia fece fallire tutto. Ma successivamente è praticamente la stessa esistenza dell'ombrello statunitense ha spinto gli europei a crescere sul piano economico-commerciale, disinteressandosi quasi della difesa, ma non è che non avessero interesse a perseguire, diciamo, obiettivi di autodifesa. Il problema è che gli strumenti militari costano e gli europei sono stati abbastanza intelligenti da investire risorse in altro che non fossero le spese militari. Oggi gli viene chiesto: fate molto di più, ma è un invito abbastanza peloso, visto che le ragioni dell'immobilismo europeo in gran parte sono state statunitensi. Quindi
Certo, professor.
non vedo, insomma, questa colpa enorme degli europei.
Professor Piero Graglia, io la ringrazio, ringrazio anche lei per essere stato qui con me questa mattina. Ovviamente lo spettro, diciamo così, delle conseguenze sull'Europa e di come l'Europa dovrebbe, potrebbe reagire all'amministrazione Trump si allarga di minuto in minuto, più passano i minuti di questo silenzio e più appunto i timori di una difficoltà oggettiva seria nel rispondere a Trump aumentano. Vedremo che cosa succederà in ogni caso. Grazie per essere stato qui con me e buona giornata.
Grazie a voi, a presto.
Piero Graglia è storico, insegna all'Università Statale di Milano. Sono le 11:25 minuti, questa è Pubblica Radio Popolare. Siamo agli ultimi tre giorni prima dell'inizio delle celebrazioni per i 50 anni di Radio Popolare. La 50-50 sta scaldando i motori, speriamo tutti regolarmente elettrici. Per la maratona che terrà unite Milano agli angoli più lontani della Terra, passerà attraverso anche l'Australia. Venerdì 12 dicembre alle 8:30 comincia una maratona radiofonica di 50 ore. Sarà una maratona popolata dalle voci che hanno fatto la radio in questi 50 anni, con ascoltatori che si passeranno il testimone di mano in mano e arriveranno poi tutti ad un luogo preciso. Segnatevelo, la data è domenica 14 dicembre. Alle 10:30 Fabbrica del Vapore è il luogo da cui cominceranno le celebrazioni per i 50 anni di Radio Popolare con una grande mostra fotografica. Come lo si raggiungerà? Beh, un'ultima tappa, un ultimo tratto di strada sarà quello che ci vedrà uniti qui davanti alla sede di via Olearo e poi in corteo verso la Fabbrica del Vapore. Le distanze sono più che sostenibili per chiunque. Quindi domenica mattina alle 9:30 qui in via Olearo 5 a Milano, la sede di Radio Popolare, la partenza del corteo che raggiungerà la Fabbrica del Vapore. Poi alle 10:30 la 50:50 avrà raggiunto appunto il luogo della Fabbrica del Vapore, l'inaugurazione della mostra fotografica che è la mostra della nostra e della vostra storia per immagini. Ricordo tra l'altro che la mostra resterà visibile ancora fino al mese di gennaio prossimo. Quindi salvate le date, venerdì 12 dicembre 8:30 inizio della maratona, domenica 14 dicembre 9:30 via Olearo 5 per la partenza del corteo che ci porterà alla Fabbrica del Vapore. 11:27, chiudiamo qui Pubblica, ci risentiamo domani alle 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, ciao!